lontana California. Un abbraccio e ben ritrovato su queste frequenze.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Allora, è un po' che abbiamo iniziato a seguire alcune cose che si stanno muovendo negli Stati Uniti, non solamente in California per la verità, e che riguardano il tema degli affitti. Io faccio il minimo riassunto e chiederei a te di fare un riassunto un po' meno stringato. Negli Stati Uniti le legislazioni, come sappiamo, sono spesso statali, ma in generale ovviamente la legge che domina è quella del libero mercato, e questo vale anche per gli affitti, il che porta in molti casi a prezzi insostenibili e leggi ben poco a difesa degli inquilini, ma molto di più dei padroni di casa. La California nello specifico, forse non solo quello stato, ha ultimamente un problema di costo delle case, anche proprio di scarsità delle case, e si sono decisi di fare alcune legislazioni di quello che viene chiamato rent control, controllo degli affitti, cioè alcuni termini che impediscono l'aumento sproporzionato degli affitti e lo sfratto se non c'è un motivo valido, poi magari ci direi meglio. E ci sono state anche alcune novità che sono dell'ultimo mese e mezzo.
Sì, esatto, il giorno 8 ottobre la California ha approvato questa legge che si chiama Assembly Bill 1482, di solito viene citata come AB 1482, che è una legge che in realtà loro si vergognano a chiamare come legge di controllo degli affitti, perché la parola non gli piace, perché gli sembra troppo una parola estremista. La chiamano una legge contro le truffe sugli affitti. E cosa prevede questa legge? Prevede una serie di norme che limitano l'incremento dell'affitto in maniera troppo improvvisa. Quindi quello che succede è che c'è un limite di aumento degli affitti per i contratti che già esistono, pari al 5% annuo più l'inflazione, e un massimo del 10%. E l'inflazione negli ultimi anni è stata 2,5 circa, quindi si sta parlando di limitare l'aumento degli affitti a un 7-8% l'anno.
Che comunque non mi sembra poco.
Che non è poco. L'idea qual è? Che può aumentare molto l'affitto, ma lì blocca quei casi che in realtà erano molto presenti, di persone magari in quartieri che si stanno gentrificando molto rapidamente e che da un giorno all'altro l'affitto gli raddoppia. Quindi tu magari pagavi $1,000 al mese in affitto, ti arriva una lettera dicendo a partire da il mese prossimo, tra due mesi, ne paghi 2,500. E quindi davanti a questa situazione chiaramente l'unica opzione che hanno queste persone è abbandonare la casa. Questo incremento di affitti può essere fatto, ma ora non da un mese all'altro, ma spalmato diciamo su 10 anni, per cui questo quantomeno è una la forma di protezione che gli viene data.
Certo.
L'altra cosa che fa è copre tutto lo stato della California con una serie di regole sui sfratti per giusta causa, nel senso che questo aumento per gli affitti non si applica, questo limite agli aumenti di affitti non si applica se l'inquilino se ne va e ne arriva uno nuovo. Cioè nel momento in cui il contratto viene rotto e tu hai una nuova persona che entra nella casa, puoi scegliere il prezzo che vuoi. Quindi questo limite degli affitti non si applica in quel caso. Quindi questo chiaramente creerebbe una pressione nel sfrattare gli inquilini che hai e trovarne di nuovi per poter aggirare il limite agli affitti. Per evitare questa cosa qua c'è una serie di protezioni che vengono, insomma, viene richiesta una giusta causa per sfrattare una persona, che deve essere appunto o non ha pagato l'affitto, o ha fatto dei danni alla casa e non ha voluto ripararli, oppure sta facendo delle attività illegali, tipo stava vendendo, sta spacciando droga nella sua abitazione, oppure altre cose tipo che sono anche simili, penso, in Italia, nel senso che se io voglio andare a vivere nella casa che sto affittando, allora posso farlo, posso sfrattare una persona per deciderci di andare a vivere io o mandarci i miei figli. Però diciamo, fuori da queste condizioni non è possibile sfrattare una persona, mentre fino adesso bastava mandare una lettera dando 1 o 2 mesi o 3 mesi di anticipo a seconda di quanto tempo il contratto era durato, e senza motivare, se non che col desiderio di cambiare inquilino, diciamo.
Se non ricordo male, tra i motivi di giusta causa c'era anche tipo le attività illegali o comunque la scarsa manutenzione, qualche cosa del genere. e io ho distinto, ovviamente c'erano una serie di riferimenti alle categorie dei reati statunitensi di cui io non mi oriento con dimestichezza, però a sospetto sono andato subito a pensare che quello poteva essere il genere di recriminazioni, di pretesti che viene più facile fare contro categorie povere, contro categorie già criminalizzate a loro volta, quindi in particolare pensavo magari alle comunità nere o latine, però appunto magari mi mancano le coordinate. Questa cosa è emersa, c'è un sospetto del genere, o quelle clausole che ho letto sono un po' quelle clausole che si mettono sempre, tipo tutto quanto vero salvo il caso di condotta criminale?
No, cioè sono entrambe, nel senso, le clausole sono quelle standard, cioè non vuol dire che non vengano usate in maniera diversa secondo il tipo di inquilino. E diciamo, io non so esattamente in pratica questo come si realizzi nella pratica di tutti i giorni. E quello che si è vero che una serie di queste clausole richiedono comunque dei passaggi, nel senso che per esempio la mancanza di danneggiamento o la violazione di certe clausole del contratto non sono ragioni immediate per lo sfratto, ma ci deve essere un primo avviso scritto a cui l'inquilino decide di non rispondere. Insomma, ci sono dei processi che non è proprio immediato come l'arbitrio che c'era attualmente, di poter dire io ti mando una lettera e tu tra due mesi devi andartene e tu non hai, cioè nel senso, perché comunque se sono cause che tu devi dimostrare c'è comunque la possibilità che l'inquilino possa dire no ma tu ti stai sbagliando, e quindi si crea un contenzioso e quindi uno può andare davanti a un giudice e dire magari sospendo lo sfratto nel mentre che non si decide chi ha ragione. La motivazione per sfrattarti è io ho deciso di farlo, non c'è, diciamo, protezione, non c'è discussione che tenga, nel senso è
certo. E questo rischiava di essere il caso da qui fino all'effettiva entrata in vigore della legge, che è a gennaio prossimo, non ricordo.
Esatto, questo in realtà la legge, appunto, diceva è passata l'8 ottobre, volevo aggiungere un interessante particolarità, che il limite agli affitti viene fatto partire dal 15 marzo di quest'anno, ma la legge entra a gennaio, in vigore a gennaio, quindi a gennaio potenzialmente chi è rimasto in casa da marzo potrebbe vedersi l'affitto ridotto addirittura. Non c'è previsto il rimborso degli affitti pagati in più, ma è prevista la possibilità che addirittura non solo venga limitato l'affitto, ma che l'affitto all'inizio venga abbassato.
Cioè, perché se tu c'eri già da marzo, ma a ottobre ti hanno raddoppiato l'affitto, a gennaio deve ridiminuirti.
Hai dovuto pagare l'affitto doppio novembre-dicembre, ma a gennaio ti viene ritornato quello di prima. Ora, qual è il problema? Che questa legge non prevedeva le protezioni dallo sfratto prima del primo gennaio. E è discutibile se questa mancanza, questo buco creato per di 2 o 3 mesi sia stato volontario o no. Nel senso, perché l'altra cosa, che le associazioni di proprietari di case non hanno fatto grandi battaglie contro questa legge, quindi forse, diciamo, c'era un po' chiaro l'idea che questa legge era stata tra virgolette disinnescata, lasciando 3 mesi di finestra, che è giusto il tempo che si serve per fare uno sfratto arbitrario senza giusta causa, per poter dire a tutta la gente che era in case che sarebbero state limitate da questa legge dovete andarvene e noi scegliamo i nuovi affitti, e poi una volta che abbiamo raddoppiato gli affitti su queste case ci va bene accettare il limite dell'incremento di 5% più inflazione. Quindi diciamo, qui questa è, diciamo, l'interpretazione politica di questa cosa qua, però sta di fatto questa legge l'8 ottobre è stata passata dicendo a partire dal 1 gennaio gli affitti non si possono più aumentare, se vuoi sfrattare qualcuno hai 3 mesi di tempo per farlo. E questa cosa ovviamente è successa, quindi è stata un'ondata di sfratti, tra l'altro appunto con la sfortuna di essere tutti esecutivi attorno ai periodi di Natale, che quindi tutta questa persona sono trovate lettere dicendo tu il 26 dicembre devi andartene da questa casa.
Cioè, questo è un problema mediatico,
sì,
però certo, il problema è uguale il 26 dicembre e il 26 novembre, però certo. Sì, certo, capisco che possa aver fatto più effetto. Ecco,
fa più presa.
Sì, e su questo qual è stata la risposta? Innanzitutto ci sono state proteste di che tipo, su che piani si sono mosse?
Allora, questo è interessante perché diciamo, questa legge della California si applica a tutto lo Stato, ma i singoli comuni della California hanno una serie di leggi diverse da ogni comune, e questa legge è stata scritta in modo da coprire i casi non coperti dalle leggi comunali, ma non sovrascrivere le regole comunali. Quindi se un comune aveva delle restrizioni più forti già presenti, il comune le può mantenere. Quindi una serie di comuni in California, tra cui appunto San Francisco, Oakland, ma anche piccole città attorno a Los Angeles, tipo Santa Monica, Beverly Hills, Culver City, avevano già delle regole contro questi sfratti senza giusta causa. Quindi le persone che vivono a San Francisco, Oakland, sono già protette da questi sfratti senza causa, quindi questi 3 mesi per loro erano già, non è un problema perché vengono coperti da quella legge comunale. In città altre, tipo Los Angeles e altre città attorno a Los Angeles, queste leggi comunali non sono presenti e quindi dipende un po' da dove vivi, cioè magari vivi basta cambiare quartiere, attraversare la strada e la legge è diversa e quindi la protezione è diversa. E quindi quello che si è creato è stato un movimento spinto molto dalle associazioni di inquilini, i sindacati di inquilini, i gruppi di appoggio alle persone sotto sfratto, di avvocati e anche insomma, i gruppi di attivisti più di sinistra, che hanno iniziato a fare delle campagne sui singoli comuni per spingere i singoli consigli comunali a passare delle moratorie di emergenza per coprire questi 3 mesi di buco, semplicemente dicendo passiamo una legge che si applica da oggi fino alla fine dell'anno, che diciamo estende le protezioni della legge californiana a partire da oggi, andando tra virgolette a coprire la mancanza della legge statale.
E quindi ogni comune si è fatto una legge che tappava il buco un po' di corsa?
Esatto,
ogni, la prima è stata, temo non, tu, non insomma, ogni.
No, non tutti, però diciamo è stato interessante perché questo è un processo che si sta ancora sviluppando, perché appunto, ripeto, la legge statale è dell'8 ottobre, Los Angeles, la città di Los Angeles passa una moratoria sugli sfratti il 22 ottobre, quindi poche settimane dopo. La settimana dopo, per esempio, c'è una prima evento nella città di Pasadena, che è una città dei sobborghi di Los Angeles, dove i sindacati e gli inquilini e i gruppi di appoggio legale si presentano in consiglio comunale per spingere che venga discussa questa cosa. Quindi questa qua non è neanche un'iniziativa tra virgolette da parte della politica locale, ma sono i gruppi che dal basso si presentano in consiglio comunale e pretendono che questa cosa venga discussa. Viene messa in discussione per la settimana dopo, quindi stiamo parlando di lunedì 4 novembre, lunedì scorso, e viene approvata il giorno stesso, viene fatto un incontro speciale a 5:30 per poterla approvare il giorno dopo essere stata discussa, e quindi il 5 novembre Pasadena passa questa legge. Il 6 novembre due città attorno a Pasadena passano delle leggi che sono copiate, fotocopie di quelle di Pasadena. Il 12 novembre, che dovrebbe essere domani, un'altra città sempre della zona sta avendo, quindi è tutto un processo in cui tante piccole città che magari sono città da 50.000, 100.000 abitanti e si ritrovano a dover fare una decisione rapida e stanno cercando di capire cosa fanno le città a fianco, e quindi si sta creando una specie di effetto catena. Los Angeles è una città più grande, ha tra virgolette dato l'esempio, e tutte queste altre città pian pianino si stanno stanno seguendo questa strada.
Ho capito. Interessante, mi chiedo, dicevi prima, tutti quanti si erano un po' chiesti ma come mai le associazioni dei padroni di casa non hanno troppo protestato, non è che c'hanno l'asso nella manica, e questo asso nella manica poteva essere il fatto che in fondo loro da qui a 3 mesi potevano sfrattare liberamente e così aumentare, certo poi da lì in poi non potevano più aumentare, però intanto anche questa arma si sta un po' depotenziando, e adesso si stanno facendo vive, stanno facendo la voce grossa o sembrano ancora latitare?
Ma in realtà in queste, diciamo, almeno quanto riguarda queste iniziative sul livello comunale, non stanno avendo una grande risposta da parte delle associazioni dei proprietari. Non so se è dovuto al fatto che comunque il fatto che siano tanti piccoli eventi lo rende un po' difficile da seguire e lo rende anche un pochino più complicato da avere una risposta unica, perché diciamo molti di questi consigli comunali poi sono anche abbastanza tra virgolette orgogliosi della loro indipendenza, per cui diciamo il fatto che ti arrivi la grande associazione che non è magari quella locale può essere visto male, quindi devi interagirci comunque con delle strutture che vengono riconosciute in quanto diciamo, cittadine, c'è un po' di campanilismo in questo, e probabilmente c'è semplicemente anche un understanding, cioè hanno capito che questo 5%, una lettura che questo 5% di inflazione, se viene applicato in maniera costante, comunque permette un incremento ben superiore a quello che è l'incremento dei stipendi, ben superiore a quello che è l'incremento dell'economia, nel senso, comunque questo è chiaro. E bisogna vedere come verrà gestita la cosa delle giuste cause, come dicevi tu all'inizio, magari è chiaro che nelle situazioni più di quartieri più svantaggiati, magari le giuste cause sono più facili da applicare rispetto ai quartieri tra virgolette bene.
Vabbè, insomma, questo
volevo citare, perché questa grande ondata, se vedete, di attivismo, perché se me c'è quello che io vorrei trasmettere di questa serie di moratorie, che non è tanto la legge in sé, che poi sono, cioè, appunto, tappa un buco di 3 mesi, quanto che siano diventate realtà grazie a un attivismo molto diffuso. Lo trovo molto interessante perché solo un anno fa, l'11 gennaio del 2018, c'era stata una proposition, cioè una legge popolare che doveva essere votata in stile referendum per abolire una legge della California che tuttora esiste, che limita i comuni a limitare gli affitti. Quindi paradossalmente la California...
Aspetta, troppe volte la parola limita e
allora,
ci siamo persi,
sì,
nelle
negazioni. La California ha una legge che si chiama Costa-Hawkins, che impedisce ai comuni di limitare gli affitti. Ciò nonostante la California decide di poterlo fare a livello statale, quindi semplicemente decide a quale livello dello Stato questa cosa deve essere discussa. Questa legge è stata approvata, cioè avevano provato a farla abolire nel gennaio 2011 con una specie di referendum, molto sostenuto appunto dagli stessi sindacati di inquilini che oggi stanno combattendo per queste moratorie degli affitti, e quella battaglia nel 2018 è stata persa, nel senso loro questo referendum l'avevano perso di il 60% della gente aveva votato a favore di mantenere
questa legge,
divieto del controllo degli affitti.
Ho capito.
Quindi volevo dire che solo in un anno e mezzo, circa 2 anni, diciamo, la situazione sembra cambiata abbastanza. Ora l'opinione popolare, tra virgolette, su il controllo degli affitti sembra essere molto più ricettiva. Tutte queste ordinanze comunali passano quasi tutte con l'unanimità, per cui c'è sicuramente una trasformazione in atto in questo senso.
Va bene, noi ti ringraziamo per l'aggiornamento, torneremo sicuramente a sentirci da quei lidi, e un abbraccio.
Grazie mille.
Ciao.
E
quindi quella che avete ascoltato era una corrispondenza dalla California per parlare di come ci si è attivati e come sono ottenuti alcune leggi che mettono una toppa al problema degli affitti troppo alti. Sono le 20:12, entropia massima.